si comunica che la lezione di oggi è sospesa.
Benvenuti ai seminari in radio.
Ripetizioni in MP3.
Un po' di sana e robusta cultura.
Studentessa universitaria, triste solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia, e la mattina sei giochina sulla scrivania, e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto. I soldi per pagare l'affitto te li manda.
Ripetizioni in MP3. Approfondimenti culturali delle materie umanistiche.
Studentessa chiusa nella metropolitana, devi scendere, la prossima è la tua fermata. Sotto braccio libri, fotocopie, appunti sottolineati ed un libretto dove collezioni voti degli esami. Questa vita fatta di lezioni, professori assenti, file chilometriche per fare i documenti, prendere un bel 30 per sentirsi più felici, ma soli senza i tuoi amici.
Trasmissione ideata e condotta da Patrick Grassi. In regia Andrea Francato. Testi di Patrick Grassi.
Giurisprudenza invece la fa l'aria, Marco spaccia cocaina, un giorno lo metteranno dentro.
Con la collaborazione e partecipazione dei docenti, ricercatori e dottorandi dell'Università di Padova. Stop. Bentornati a Ripetizioni in MP3, i seminari radiofonici dell'Università di Padova. Proseguiamo con piacere il nostro approfondimento didattico-culturale, ringraziando anche tutti coloro che hanno fatto pervenire le proprie congratulazioni per questo programma. Vi comunico quindi che per osservazioni, informazioni o d'altro potete scrivere all'indirizzo di posta grassipa@hotmail.it. Continuiamo quindi il nostro percorso nell'analisi dell'opera principale di uno dei creatori della nostra letteratura attraverso il ciclo che sta volgendo verso la sua conclusione dal titolo Dante, fenomeno letterario e metaletterario. Con la puntata odierna concludiamo anche l'attraversamento di tutte le figure che l'università prevede come suo corpo didattico, perché dopo professori ordinari, assegnisti, ricercatori, è oggi in studio con me un dottorando, Francesco Targhetta. Buonasera Francesco.
Ciao Patrick, ciao a tutti.
Allora veniamo al nostro argomento, perché alcune puntate siamo tornati alla più stretta analisi testuale della commedia, in modo da concentrare la nostra attenzione su quello che il titolo chiama fenomeno metaletterario di Dante. In particolare continuiamo a analizzare la ricezione, parola complessa che abbiamo cercato di sviscerare nelle diverse sfumature di significato che può assumere. La ricezione di Dante lo facciamo soffermandoci ulteriormente su un periodo a noi vicino della letteratura, il Novecento, non limitandoci però ai nostri confini nazionali, in modo da meglio capire, questo l'abbiamo visto soprattutto con la puntata della volta scorsa di Mandelstam, quanto questo poeta fiorentino oggi ci può ancora dare. In particolare il titolo della puntata di oggi è, Francesco?
È Dante il Novecento, Rebora, Eliot, Montale, Pasolini.
Allora andiamo con una piccola sintesi di quanto detto nelle puntate precedenti. Abbiamo analizzato Primo Levi e il suo dantismo strutturale e morale. Siamo passati poi attraverso gli occhi di Osip Mandelstam, autore ebreo e presto russo, che ci ha affascinato per il suo stupore davanti alla lingua italiana di Dante e ci ha trasmesso il travaglio di una persona che non ha semplicemente analizzato un'opera, ma ne ha vissuto la fatica e la bellezza. Oggi apriamo ulteriormente lo specchio degli autori che si confrontano con il poeta fiorentino e andiamo ad analizzare, oltre ai contenuti che vedremo con alcune letture dedicate, in particolare quale Dante viene ripreso, o meglio, quale aspetto in particolare di Dante viene riconsiderato da questi autori e soprattutto il perché viene riconsiderato. Mi permetto quindi una breve introduzione, contrariamente al solito, perché il materiale di oggi è veramente molto. Il primo frammento dello specchio novecentesco che riflette Dante è dato dal periodo vociano, e in particolare ci soffermiamo su uno dei suoi collaboratori di questa rivista, Clemente Rebora. La Voce, rivista nata nel 1908, fece da punto di riferimento letterario per tutto l'inizio del secolo ed ebbe come tratto caratteristico quello di ospitare giovani intellettuali accomunati da uno stesso fare letterario. Espressionismo linguistico, prosa antinarrativa molto vicino alla lirica, chiamato poi frammentismo, questa è una considerazione che a noi non interessa molto, tendenza all'autobiografismo che evolverà poi spesso in autobiografismo metafisico, cioè che analizza non solo fatti ma anche aspetti morali. Sembra praticamente di descrivere delle caratteristiche dell'opera di Dante. Quale esempio migliore di espressionismo linguistico unito ad autobiografismo che è anche inquietudine morale e analisi personale, che poi nell'opera dantesca è anche narrativo, quale esempio migliore della commedia? I nostri contributi audio, particolarità di questa trasmissione, principieranno quindi con un passo, secondo me molto bello, in primo luogo dal punto di vista proprio dell'ascolto, perché ti fa percepire come Dante padroneggiasse le rime, e poi anche molto significativo a livello tematico, perché ci troviamo nel 32esimo canto dell'Inferno, per rinfrescare la memoria il lago di Cocito o Cocito, nono ed ultimo cerchio infernale, dove sono posizionati i traditori di chi si fida. Qui Dante dà sfoggio ad un esempio di maestria retorica, fate molto attenzione a un inizio con un dubitativo, se io avessi, per poi affrontare la questione stilistica della commedia, la rifondazione della lingua. Su questo ultimo punto sarà illuminante la spiegazione del Sermonti che seguirà questo breve ascolto, perché Dante riscrive la lingua professando la sua sfiducia nei mezzi a propria disposizione, una lingua che sta nascendo, il volgare, per, cito Dante, descriver fondo a tutto l'universo. E questo atto fondante farà rivedere i suoi frutti secoli dopo anche in Rebora, tema del nostro secondo ascolto che andremo a sentire più avanti, che proprio a questo canto, il 32esimo dell'Inferno, si rifà in un suo celebre frammento, il numero 36. E allora passiamo adesso ad ascoltare i versi di Dante tramite la voce del Sermonti.
Se io avessi le rime aspre e chiocce, come si converrebbe al tristo buco sovra al qual puntan tutte l'altre rocce, io premerei di mio concetto il suco più pienamente, ma perché io non l'abbo, non senza tema a dicer mi conduco, che non è impresa da pigliare a gabbo di scriver fondo a tutto l'universo, né da lingua che chiami mamma o pappo. Come capita alla commedia di cancellarsi scrivendosi, di sbarazzarsi insomma nell'ordine morale e spirituale delle esperienze letterarie che via via verbalizza, può capitarle di scriversi, cioè di fondarsi stilisticamente, nell'atto di professare la propria inettitudine stilistica a scriversi. Se io avessi le rime aspre e chiocce, debutta il poeta, che si converrebbero a questo tristo pozzo di Cocito, sul quale gravitano, puntan tutte le altre rocce d'inferno, potrei esprimere più compiutamente la sostanza di quel che ho impresso dentro, ma dato che non ne dispongo di queste rime aspre chiocce, mi accingo a scrivere non senza tema, e infatti descrivere il fondo del fondo di tutto l'universo non è impresa da prendere sotto gamba, né sembra possibile venirne a capo con la lingua che chiami mamma o babbo.
Eccoci tornati in studio, spero abbiate potuto apprezzare la profondità di questi pochi passi, non solo perché stanno nel fondo dell'inferno, ma per il significato che andavano ad esprimere. Se non è così, non preoccupatevi, come ci disse la prima puntata il buon Baldassarri, perché è normale, Dante si dispiega lentamente, ci disse. E per aiutarvi a capire, ora lascio la parola al nostro esperto di oggi, che è Francesco.
Sì, io partirò, Patrick, con un saggio di metà secolo di Mario Luzzi, noto poeta del Novecento. Il saggio si chiama L'Inferno e il Limbo, del 1945, e Luzzi in questo saggio cerca di tracciare il percorso della poesia italiana seguendo lo sviluppo dei due modelli fondamentali delle origini, quello infernale dantesco e quello del limbo petrarchesco. Due modelli che non si contrappongono soltanto, secondo Luzzi, su un piano stilistico-linguistico, e quindi il plurilinguismo, sperimentalismo di Dante contro il monostilismo e l'uniformità di Petrarca, ma più in generale a livello etico e direi quasi antropologico. La tesi di Luzzi è, cito, che la nostra letteratura procede piuttosto da Petrarca che da Dante. In ogni modo si sviluppa sull'esempio del primo più assai che su quello del secondo. In realtà in un secolo tanto sfaccettato e complesso come il Novecento conferma solo in parte questo trend. L'idea di Dante e la percezione della sua opera hanno attraversato durante lo scorso secolo sensibili mutamenti. Inizierei con un'appendice ottocentesca. Alla fine dell'Ottocento era diffusa una venerazione direi quasi sacrale per il Dante uomo e letterato. La sua figura fin da Carducci, ma ancora in alcuni passi di Pascoli e D'Annunzio, viene riusata in modo strumentale per veicolare messaggi patriottici, per instillare un senso di orgoglio nazionale, se non addirittura nazionalista. È il caso di D'Annunzio che chiama in guerra Dante nel famigerato discorso di Quarto durante le radiose giornate di maggio alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Tra 8 e 900 Dante, al di là dell'influsso della sua poesia, è sentito come un monumento, un emblema dello spirito civile italiano, guardato con sommo rispetto ma assieme in qualche modo imbalsamato, mummificato. Si moltiplicano allora gli studi eruditi, gli accostamenti professorali alla sua opera, alcuni dei quali senz'altro molto, molto utili, altri più contestati, tra questi direi la famigerata Minerva Oscura, che è l'esegesi della Divina Commedia che compie Pascoli. Si moltiplicano insomma le celebrazioni enfatiche, mentre langue è un vitale dialogo poetico con l'opera dantesca. C'è insomma un Dante, come direbbe Leopardi, più nell'orecchio che nel cuore, il che vale sia per Pascoli sia per D'Annunzio, il quale, questo è interessante, annotava in uno dei suoi quaderni ritrovati nel Vittoriale dell'Italiana a Gardone Riviera. Su Dante annotava questo: la poesia italiana comincia con 200 versi di Dante e dopo un lungo intervallo continua in me. Quindi salvataggio sì di Dante, che è l'unico poeta che D'Annunzio cita, però anche uno sfrondamento direi drastico della sua opera, solo per citare la Commedia, dai oltre 14.000 versi sono ridotti solamente a 200. Un cambiamento direi nel rapporto tra i letterati e la figura di Dante, prima ancora che la sua opera, avviene con l'arrivo della generazione di autori nati tra gli anni 70 e 80, quelli che debuttano quindi ai primi del Novecento. Il loro spirito fortemente dissacratorio li conduce a sbandierare un feroce rifiuto dei vecchi modelli. È il momento degli sberleffi futuristi e degli insulti alla tradizione. Marinetti, ad esempio, definisce la Commedia un immondo verminaio di glossatori, dove la critica, prima ancora che a Dante, è, ad esempio, verso uno dei maggiori glossatori di Dante di allora, cioè, come abbiamo detto, Pascoli. Apollinaire gli getta merda sul capo, è una parola che usa lui, in un articolo uscito sulla Acerba che si chiama L'antitradizione futurista. Già nella parola antitradizione si capisce il poco rispetto che questi autori provavano verso Dante. Arturo Onofri, sulle pagine della Voce, dichiara che nella Divina Commedia ci sono momenti di imbecillità poetica esemplare. Eppure, paradossalmente, mentre la reverenza verso già Dante giunge direi ai minimi storici, la sua opera viene rivitalizzata da questi autori, perché viene letta sotto chiavi diverse, più stimolanti, più moderne. Al di là di qualche sparata provocatoria, infatti, gli scrittori delle avanguardie storiche apprezzano la scrittura dantesca, proprio per il suo carattere sperimentale, mestilingue, vario, espressionistico. C'è allora un Dante futurista per Marinetti e addirittura un Dante cubista per Ardengo Soffici, un altro degli autori che orbitavano attorno al futurismo fiorentino. Soffici, in un altro articolo sulla Acerba del 1913, scrive: il cubismo accusa, fruca e svolge l'aspro concreto della realtà. Chi volesse trovare una forma letteraria paragonabile come spirito e come energia espressiva misteriosa e chiara nello stesso tempo, bisognerebbe forse parlare di Dante. A interessare la nuova generazione non sono soltanto aspetti stilistici della poesia dantesca, ma anche la vocazione etico-religiosa del fiorentino, la sua tensione spirituale costantemente legata a una tenace materialità, a un concreto molto forte. Gli autori che si raccolgono attorno alla prima voce, in particolare, Giovanni Boine, Scipio Slata, Per Jaillet, dichiarano e dimostrano nelle loro opere una forte affinità, direi psicologica, con i motivi profondi dello scrivere dantesco. In particolare, come citavi tu prima, è Clemente Rebora, tra tutti i poeti del primo Novecento, senz'altro quello che recepisce con maggiore intensità la lezione dantesca, mettendola in pratica sia su un piano linguistico formale, sia su un piano etico-morale. Dante funziona quindi come un potenziamento espressionistico, soprattutto il Dante dell'inferno e il Dante pietroso, con un'incidenza che non potrebbe intendersi a prescindere dalla radicata attrazione etica e metafisica che Dante esercita su Rebora.
Nell'avvampato sfasciume, tra polvere e peste, al meriggio, la fusa scintilla d'un demone bigio, a terga fronta assilla l'ignava sloia dei rari passanti, la schiavitù croia dei carri pesanti. Torcon gli alberi al respiro l'ombra e le foglie sui rami e sui tronchi. I muri abbassano palpebre e spranga alle soglie nell'arido giro dell'osco sfasciume.
Questo è un pezzo citato dal frammento 36, sono i primi versi del frammento 36, dai frammenti lirici, l'opera più importante di Rebora, il suo capolavoro del 1913, e si tratta di versi molto influenzati da Dante, prima di tutto linguisticamente. Dante nell'Inferno 32, il canto citato all'inizio, predica la corrispondenza tra il linguaggio e il contenuto, sono parole sue, sì che dal fatto il dir non sia diverso. E così Rebora, per trattare temi nuovi, ha bisogno di un nuovo linguaggio, e questo nuovo linguaggio va a cercarlo anche attraverso l'aiuto, la sponda dantesca. E in particolare, come dicevo, il Dante pietroso, il Dante dell'inferno, prima di tutto. Solo in questi versi si può citare l'avvampato sfasciume, subito si citano le vampe, e poi la fusa scintilla d'un demone bigio, rimandando appunto a un'atmosfera smaccatamente infernale. Ci sono poi i tre versi, i tre verbi del verso 5, atterga fronta silla, dove atterga è proprio termine dantesco usato nel ventesimo dell'inferno. Ancora l'ignava sloia dei rari passanti, dove ignava rimanda subito agli ignavi danteschi. Sloia è termine lombardo, dialettale lombardo, significa pigrizia, lentezza, ed è anche in questo tessuto estremamente vario, composito, in cui alla parola dotta viene intrecciata quella dialettale, che Rebora si rifà allo sperimentalismo dantesco. E quindi la schiavitù croia dei carri pesanti, la schiavitù dura, croia, questo che intende Rebora, è altra parola dantesca, inferno 30. Quindi un testo breve questo, però pieno di dantismi linguistici, ma pieno anche di un dantismo, direi, d'atmosfera.
Eh sì, infatti era questo che a me incuriosiva di più, perché paradossalmente sembra strano, no, che un autore che dice che vuole descrivere una nuova realtà vada poi in realtà ad ispirarsi, a cercare ispirazione indietro, piuttosto che anche solo a livello di parole andare, come magari facevano i futuristi, nuovi, certo, modi di esprimersi e nuove parole. E invece Rebora fa questa operazione di tornare indietro. Ma volevo chiedere, secondo te è, come hai detto all'inizio del tuo intervento, un continuare a stare nel circolo della continua fortuna o meno di Dante, come abbiamo visto all'interno della storia, secondo dei periodi storici? Era proprio un'esigenza del poeta quello di valorizzare e aver proprio bisogno di certe parole, perché anche il suono e l'atmosfera, come dicevi tu, che creano, servono poi al significato totale.
Sì, sicuramente, come riprendendo il saggio di Luzzi, Rebora ha bisogno di inserirsi nella linea dantesca, non di certo in quella petrarchesca, che a Rebora non sarebbe servita, con un linguaggio più piatto, più uniforme. A Rebora serve questo linguaggio, un linguaggio frastagliato, molto duro, molto robusto, e quindi inevitabilmente va a rifarsi a Dante. e in particolare al Dante, appunto, petroso, infernale, delle rime aspre e chiocce, quelle appunto citate nel 32esimo dell'Inferno. Ad esempio i verbi parasintetici, che sono verbi utilizzati moltissimo dal Dante della Commedia, sono utilizzati moltissimo anche negli frammenti lirici. Qualche esempio: verbi come ingorgarsi, infoscarsi, incelarsi o infognarsi, che adesso usiamo molto anche noi nel parlato, sono verbi che Rebora utilizza nella poesia, e certamente il modello principale è il modello dantesco.
Ma mi è venuta una curiosità solo adesso, questa non era prevista, il fatto, no, che dici adesso infognarsi, per dire, lo usiamo anche noi.
Certo.
Quindi diciamo Rebora forse considerava, tra virgolette, la lingua di Dante come uno slang per essere più vicino alla, quello che adesso noi chiameremo slang, per essere più vicino alla realtà?
Beh, è anche possibile, sì, certo. Adesso da noi è diventato un altro tipo di slang, più del parlato, però era uno slang poetico, così dire.
No, si magari lui così, si ispira, sì, a questa cosa, perché dice forse il parlato è quello che poi restituisce meglio, no, la realtà, che era un po' l'operazione che voleva fare Dante.
Sì,
quindi
certo,
andare a utilizzare linguaggi, non so, mi verrebbe in mente adesso quello che potrebbe essere l'usare linguaggio rap adesso all'interno di un'opera poetica, no?
Sì. Rebora è più noise che rap,
sì,
come direbbe Giancotti, no. Però, però sì, c'è anche questo, sì.
Va bene, allora ci fermiamo un attimo, perché è 20 minuti che tediamo i nostri ascoltatori, e facciamo una piccola pausa musicale. I love you, but I chosen darkness, con Lights. Bentornati a Ripetizioni in MP3. Questa canzone, questa pausa musicale, era stato scelto dal nostro ospite di oggi, che è Francesco Targheta, dottorando dell'Università di Padova, che durante il pezzo ci stava anche narrando la bellezza di questo gruppo. Vuoi condividere con noi queste considerazioni?
La bellezza oscura di questo gruppo, no? Già questo titolo estremamente ricercato, lunghissimo. Hanno fatto un disco soltanto, sono texani loro, però l'ho ritenuto adatta, diciamo, all'atmosfera infernale, apocalittica, in cui ci eravamo immersi, anche con questo Rebora cittadino, urbano.
Direi che ci siamo
oscuro.
Assolutamente. Quindi con Light chiudiamo il capitolo di Rebora e andiamo a affrontare il secondo autore di oggi, invece, che è Eliot.
Sì, E partiamo in particolare dalla Grande Guerra, dalla Prima Guerra Mondiale, che costituisce davvero uno spartiacque nella letteratura italiana soprattutto, ma europea in genere. In Italia la Grande Guerra cancella il dantismo espressionistico. Il ritorno all'ordine che le riviste letterarie, in particolare La Ronda, propongono nei primi anni venti è impostato riattivando il valore esemplare della tradizione, quindi non più antitradizione, ma di nuovo tradizione, e non però quella dantesca, ma piuttosto quella leopardiana, quella petrarchesca o addirittura quella di Manzoni. Il rapporto con Dante nell'Italia tra le due guerre si riassesta su posizioni di stallo, nei termini di un'ammirazione anchilosata, di una reverenza piuttosto rigida. A dare nuova linfa al modello dantesco tra gli anni 20 e gli anni 30 ci pensano i poeti anglosassoni, e in particolare Thomas Stearns Eliot ed Ezra Pound. È quest'ultimo a far conoscere ad Eliot gli autori italiani del 200 e Dante in particolare. E sarà proprio con un appellativo dantesco, il miglior fabbro, lo stesso che usa Dante per definire Arnaud Daniel nel Purgatorio 26, che Eliot definirà Pound nella dedica della sua opera più nota, The Wasteland, la terra desolata. Dante è una chiave fondamentale per capire il senso della scrittura eliotiana, ma non solo. Il Dante di Eliot avrà un riverbero fortissimo nell'Italia tra anni 30 e 40, da Montale fino a Luzzi, con cui abbiamo iniziato, e costituisce una vera sterzata nella ricezione novecentesca della commedia. Su Dante Eliot scrive un breve saggio nel 1929, che verrà tradotto in Italia soltanto nel 42. Eliot, in questo saggio, chiamato Dante, dichiara innanzitutto che la distanza linguistica con Dante non costituisce per lui un problema. Eliot ha iniziato a leggere Dante quando non aveva ancora una conoscenza molto profonda dell'italiano. Eliot però dichiara: "Genuine poetry can communicate before it is understood." La poesia di Dante, cioè, ha il pregio di essere universale, grazie in particolare alla visual imagination del fiorentino, alla sua capacità di coniugare la concretezza dell'immagine all'impersonalità metafisica del messaggio. Eliot innesta quindi nell'allegorismo dantesco, che è ciò che più gli interessa, la propria concezione poetica, fondata sul concetto del correlativo oggettivo, come è noto, un concetto piuttosto famoso, per il quale al centro della poesia non c'è più l'io lirico, come nella tradizione simbolista, ma ci sono gli oggetti che sono incaricati, oggetti o situazioni o eventi, che sono incaricati di comunicare in modo allegorico lo stato d'animo e il pensiero del poeta. In Dante Eliot trova proprio questo, trova un senso universale, totalizzante, onnicomprensivo.
Posso fermarsi un attimo? Perché in realtà questo concetto è molto interessante, e vorrei sottolineare un aspetto importante che stiamo affrontando e che forse nella nostra analisi di Dante non è mai stato abbastanza sviscerato, cioè che tipo di natura poetica ha la commedia. E proprio questo particolare aspetto che Eliot coglie molto bene di Dante, cioè la forma di poesia filosofica della commedia. Eliot, in un suo libro Il Bosco Sacro, dedica una sezione a Dante per parlare apposta della poesia filosofica e dice di prendere in considerazione il poeta fiorentino perché, e cito, in Dante la filosofia è essenziale alla struttura della poesia e la struttura è essenziale alla bellezza poetica delle parti. Eliot, come dicevi tu, Francesco, trova nella commedia un senso universale e totalizzante della poesia. E questo perché Dante, al contrario di molti poeti, non cerca di produrre nel lettore uno stato, ma come poeta afferma una vera e propria visione. La grandezza dell'Alighieri, continua poi Eliot, è stata poi che questa visione della vita l'ha data completa, contenente cioè tutte le articolate formulazioni della vita, in quanto Dante è riuscito a trattare la sua filosofia, e cito sempre da Eliot, non come teoria, ma come cosa percepita. L'umanità, nel significato primo di questa parola che scaturisce da questa operazione, ha permesso a Dante di scrivere la più esauriente e ordinata presentazione di sentimenti che sia mai stata fatta. Quindi un sacco di belle parole che Eliot nei suoi saggi, Eliot critico, dedica a Dante. Io lo volevo sottolineare perché è importante l'attenzione critica che Eliot ha per una poesia che non suscita emozioni, ma che dice veramente qualcosa, perché è poi anche, diciamo, la maggiore spiegazione di gran parte della produzione poetica di Eliot, nonché il modo con cui il poeta americano costruisce poi le sue poesie, riprendendo appunto un fare dantesco, quindi mosaici che prevedono la capacità di comprendere ed associare da parte del lettore.
Sì, certo, mosaici in cui peraltro tutto si tiene, no? Che riescono a essere comunque compatti, omogenei ed estremamente totalizzanti, appunto, perché oltre a emozione, psicologia, oltre a politica, etica, c'è anche la religione, è un altro motivo che lega senz'altro Eliot e Dante. Bisogna certo. ricordare infatti che Eliot nel 27 si converte all'anglicanesimo, tanto che la critica riconosce nella sua produzione una prima fase infernale e una seconda fase purgatoriale. Sono termini manualistici, certo, però rendono sicuramente l'idea della produzione eliottiana. Una fase purgatoriale in cui si intravede una possibilità di salvezza con appunto delle categorie che rimandano in modo esplicito al modello della commedia. L'opera più dantesca di Eliot, direi, sono i Four Quartets, i quattro quartetti, composti tra il 1936 e il 42. La contemporaneità con la Seconda Guerra Mondiale non è una coincidenza casuale. L'inferno bellico e quello dei campi di sterminio riattivano in più di un autore il rimando immediato a quello dantesco, e lo si è già visto, ad esempio, a proposito del Se questo è un uomo di Levi. I Four Quartets rinviano la commedia innanzitutto per la struttura simmetrica e sinfonica, basata tuttavia su una matrice quaternaria, di contro quella naturalmente ternaria, utilizzata da Dante. Ma la riprende anche per alcuni temi di episodi notissimi. In East Cocker, ad esempio, che è il secondo quartetto, Eliot riusa addirittura l'incipit, quindi la parte certamente più nota della commedia. In the middle, not only in the middle of the way, but all the way in a... dove la selva oscura è quella dell'Europa alla vigilia della guerra. La soluzione per uscire dalla selva, secondo Eliot, è il viaggio, un viaggio spirituale alla ricerca di un mondo nuovo, lontano dalle cose materiali. Bisogna diventare, secondo Eliot, nuovi Ulisse. Così nel quinto tempo di East Cocker si ripresenta il paesaggio della selva. So here I am in the middle way, having had 20 years largely wasted, the years of l'entre-deux-guerres, appunto gli anni tra la prima e la seconda guerra mondiale, con però qui la prospettiva di una soluzione. Dice Eliot: old men ought to be explorers, here and there does no matter, we must be still and still moving into another intensity for a further union, a deeper communion, un'unione più completa, una comunione più profonda, che sarà evidentemente quella con Dio. In Little Gizin, che è il quarto e ultimo quartetto, ormai pienamente contestualizzato nella bufera bellica, Dante stesso diventa personaggio e allegoria. Allegoria di coraggio, di fede, di resistenza nell'inferno. Eliot, mentre partecipa attivamente alla guerra, ha, in mezzo ai bombardamenti aerei, la visione di un maestro che si materializza accanto a lui negli stessi identici modi in cui Brunetto Latini compare agli occhi di Dante nel quindicesimo dell'inferno.
Quando incontrammo d'anime una schiera che venia lungo l'argine e ciascuna ci riguardava come suol da sera guardare uno altro sotto nuova luna, e si ver noi aguzzam le ciglia come il vecchio Sartor fa nella cruna. Così, addocchiato da cotal famiglia, fui conosciuto da un che mi prese per lo lembo e gridò: «Qual meraviglia!» E io, quando il suo braccio a me distese, ficcai gli occhi per lo cotto aspetto, sicché il viso abbruciato non difese la conoscenza sua al mio intelletto. E chinando la mia alla sua faccia risposi: «Siete voi qui, Ser Brunetto?»
Questo è Eliot nella traduzione di Filippo Donini. Incontrai uno che camminava ad agio e in fretta, come se con le docili foglie metalliche verso me lo spingesse il vento urbano dell'alba, e lui non resistesse. E come io affissi sul suo volto chino l'esame aguzzo con cui si affronta lo sconosciuto sotto nuova luna, così tosto lo sguardo d'un maestro morto sconosciuto, obliato, in parte ricordato, e uno e molti. Il cotto aspetto bruno, brown baked features, dice Eliot, gli occhi avea d'uno spettro familiare, composito, intimo e pur non identificabile. Così assunsi un doppio ruolo e gridai, e un'altra voce udii: «Come? Siete voi qui? What are you here?» Il rimando è evidente ed è assieme un omaggio a Dante. In realtà, come si è visto, il maestro di Eliot è una somma di maestri, dice Eliot, one and many, uno e molti, dove alcuni critici hanno visto, oltre a Dante, la probabile presenza di Mallarmé, di Milton, di Baudelaire o di Laforgue, tutti maestri per Eliot. Certamente però il maestro principale è Dante, visto che l'intero passo è legato a appunto il quindicesimo dell'Inferno. La lezione di Dante si limita qui a un memento sulla lacerazione della vecchiaia. Il fantasma, appunto, del maestro ricorda ad Eliot la tristezza della vita durante la vecchiaia e non tocca quindi temi ben più incisivi come quelli che Dante tocca nel suo colloquio con Brunetto Latini. Sta di fatto che il dantismo di Eliot è un dantismo deliberato, esposto, ostentato. Eliot non nasconde assolutamente la fonte, addirittura questo è un passo scritto in terzine che quindi riprende Dante anche dal punto di vista metrico. Ad esempio, con una citazione da Dante, dal 27esimo dell'Inferno, il canto di Guido da Montefeltro, inizia il canto d'amore di J. Alfred Prufrock, in cui è proposto uno dei primi e più memorabili personaggi della poesia eliotiana. Ed è proprio sul tema dei personaggi che si collegano anche Dante e Eliot. Personaggi che formano una galleria in Eliot che ricorda da vicino quella della commedia, figure appunto come quella di Prufrock, come quella di Gerontion, che sono assieme dotate di una specifica fisicità e di una carica universale. Sono assieme dei personaggi terreni, e questo è un aggettivo che Auerbach ha abbinato a Dante, definendolo poeta del mondo terreno, e sono assieme personaggi eterni, archetipici. Questo passo inoltre è interessante perché è uno dei rari, questo di Little Gidding, in cui Eliot si fa personaggio, proietta se stesso sulla poesia, si sdoppia, come lui stesso dice appunto nel penultimo verso che ho citato, così assunsi un doppio ruolo, che è il doppio ruolo di Dante nella commedia, il Dante autore e il Dante personaggio. Sembrerebbe quindi quasi che Dante fungesse per Eliot da stimolo all'autoanalisi, a una autorappresentazione critica di sé. Quindi ancora, la commedia, oltre a essere filosofia, storia, religione, oltre a essere un tutto che si tiene, anche in Eliot psicologia, il tutto formando una forma unitaria e compatta.
Vorrei approfondire con te questo tema degli incontri, no? Abbiamo visto proprio nel testo un paragone tra un incontro dantesco e invece un rifacimento di Eliot, perché in Dante quello degli incontri è una vera e propria tecnica. Abbiamo visto qua quello di Brunetto Latini, avevamo visto nelle puntate precedenti l'incontro nel Purgatorio con Forese Donati, e si capisce che l'incontro è come decide Dante di articolare un incontro, è proprio un modo per il poeta di lasciare più umanità anche ai personaggi, nel senso Brunetto Latini sta dove sta, ma gli viene comunque tributata tutta la gloria che deve avere. Invece in Eliot come funziona il rapporto dell'autore, no? con i suoi personaggi?
Allora, innanzitutto bisogna dire che in Eliot non ci sono dei veri e propri incontri, se non proprio in questo passo, e qui è evidente, insomma, il modello dantesco. Solitamente il personaggio si introduce da solo, sono poesie scritte in prima persona, però da personaggi che in qualche modo hanno un che di Eliot, sono in parte una sua proiezione. In Eliot appunto c'è questa compresenza di allegorica, di, quindi un personaggio fisico dotato di una sua identità, che però al tempo stesso deve essere universale, deve farsi portatore di messaggi che possono valere per tutti.
Quindi l'incontro essenzialmente in Eliot avviene prima della fase della scrittura, no? Poi quello che noi invece abbiamo in realtà è una prima persona, però prima c'è stato un incontro tra l'autore con la sua personalità e quel invece che lo porta a rendere universale quello che poi sarà il protagonista.
Certo, è una poesia più concentrata, insomma, quella di Eliot, più novecentesca. Vengono tagliati alcuni ponti, come proprio appunto quello fisico dell'incontro, tranne in questo passo, che è appunto quello più interessante, perché l'incontro c'è fisicamente, l'incontro con questo personaggio appunto che ricalca quello dantesco.
Concludiamo quindi qui, per questione di tempo, la prima parte di questa puntata su Dante e il Novecento, ricordando che dopo aver parlato di Pascolo e D'Annunzio ci siamo soffermati su Rebora, poeta vociano, che analizzava l'espressionismo soprattutto linguistico dantesco, e su Eliot invece, che ha fatto vedere una consonanza con questo poeta, che sarà poi molto importante anche per una ripresa italiana nel Novecento di Dante, la ripresa di Montale. Ma questo sarà argomento della seconda parte di questa puntata.
Radio Bue. Ripetizioni in MP3.